Buongiorno a tutte, a tutti e a tutto e bentornati a una nuova puntata di Black In. Oggi parliamo d'arte perché è importante parlare d'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, è uno degli strumenti migliori che abbiamo a disposizione e proprio per questo motivo oggi inizieremo la nostra puntata raccontando la storia di un fenomeno artistico e culturale che è poco conosciuto qui in Italia, tanto che addirittura trovare le fonti, soprattutto in italiano, su questo argomento è praticamente impossibile. Di cosa si tratta? Si tratta dell'Harlem Renaissance, il Rinascimento di Harlem, che è un fenomeno che si è sviluppato in America nei primi del Novecento e che è considerato il periodo d'oro e di rinascita della black culture, che ha contribuito alla nascita di moltissime forme d'arte, tutte ad alti livelli, non solo arti visive, ma anche altri ambiti artistici come letteratura, musica e teatro. Il Rinascimento di Harlem deve il suo nome al quartiere di Manhattan, noto per essere un grande quartiere commerciale e culturale di prevalenza afroamericana, e l'Harlem Renaissance può essere considerata una vera e propria rivoluzione culturale che, anche se si sviluppa, diciamo, gradualmente, molti storici individuano come fattore determinante alla sua formazione la grande migrazione di persone nere dalle zone del sud alle zone del nord degli Stati Uniti, che avvenne proprio in quel periodo. E questo momento storico è generalmente conosciuto come la grande migrazione afroamericana, dove in circa 7 milioni di persone lasciarono gli stati del sud a causa di vari fattori, ovviamente primo tra tutti il razzismo, per spostarsi nei centri urbani come appunto Harlem, alla ricerca di un lavoro nelle città industriali e con la volontà di lasciare ai loro figli un futuro e un'istruzione migliore. Qual era la situazione della popolazione nera in questo periodo? Come potete immaginare, non era certo delle migliori, soprattutto negli stati ex schiavisti, perché anche se nel 1862 venne emanato dal presidente Lincoln un ordine esecutivo che decretava la liberazione di tutti gli schiavi all'interno degli stati confederati, solamente nel 1865 lo schiavismo fu effettivamente dichiarato fuori legge, anche se, come sappiamo, comunque la segregazione razziale durò ancora per molti anni. La segregazione giuridica nel campo dell'istruzione pubblica, per esempio, venne resa illegale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1954 e tutte le segregazioni pubbliche legalmente applicate sono state abrogate dal Civil Rights Act in seguito alle manifestazioni di protesta del Movimento per i diritti civili degli afroamericani solamente nel 1964, quindi stiamo parlando di almeno 100 anni dopo. E come sappiamo, alcune dinamiche comunque persistono ancora fino ad oggi. Quindi questo è il contesto, questo è il clima. Questo clima spinse queste persone a migrare dagli stati del sud verso quelli del nord, Midwest e Ovest, verso città come Detroit, Chicago e New York. E il quartiere di Harlem a Manhattan divenne quindi la destinazione per gli afroamericani provenienti da vari background che condividevano l'esperienza dell'oppressione razziale, ma soprattutto la voglia di emancipazione, rivendicazione e la determinazione a formare una nuova identità come donne e come uomini liberi. Questo periodo si rivela molto florido anche per la musica perché diversi club di jazz e di blues diventano il centro culturale di Harlem, portando alla ribalta artisti come Louis Armstrong. Il Rinascimento di Harlem si sviluppa anche in letteratura e dei saggi e le poesie realizzate in questo momento storico-culturale vennero raccolti in alcune pubblicazioni da Alan Locke, che è considerato uno dei padri fondatori di questo movimento. E dal punto di vista artistico, molti creativi quindi accorsero ad Harlem in questo periodo e pittura, scultura e altre esperienze artistiche e estetiche diventarono un modo per definire questa nuova identità che voleva separarsi dal dolore e dalla sofferenza della loro condizione precedente, ovvero la condizione di ex schiavi. Oltre a essere un mezzo per esplorare, indagare, finalmente mostrare a un pubblico vasto la loro storia, il Rinascimento di Harlem nasce dalla cultura nera americana, ma viene comunque contaminato dalle tendenze artistiche europee e dai circoli artistici americani bianchi. E una di queste tendenze è il cosiddetto primitivismo, che anche se si può considerare, anche se può avere alcuni aspetti progetti un po', diciamo, controversi nelle esperienze artistiche europee, venne appunto ripresa dall'arte dell'Harlem Renaissance per ristabilire un contatto con la natura. Gli artisti europei, invece, in questo momento, tra le altre cose, presero anche ispirazione dalle maschere africane, come fece ad esempio Picasso nel famosissimo Demoiselle d'Avignon, perché secondo loro offrivano una rappresentazione della realtà più astratta, diversa, meno naturalistica. Perciò questo periodo di sperimentazioni, chiamiamole così, portava gli afroamericani a guardare il patrimonio culturale africano con un nuovo sguardo, portandoli a desiderare sempre di più di riconnettersi con questa eredità culturale che per troppo tempo era stata dimenticata o non compresa o comunque ridotta al minimo. Questo interesse nei confronti dell'eredità nera coincide con l'impegno di riuscire a ridefinire un'identità americana che si discostasse da quella europea, che fosse caratterizzata da una pluralità etnica e che le diverse culture potessero finalmente svilupparsi fianco a fianco senza per forza fondersi insieme o peggio ancora essere classificate come superiori o inferiori. Allora, chi sono stati i principali esponenti di questa corrente? Tra gli artisti sicuramente da citare troviamo Aaron Douglas. Aaron Douglas nasce in Kansas nel 1899 e diventa celebre per il suo talento nella pittura e nell'illustrazione. Il suo stile è uno stile geometrico, è uno stile simbolico, è caratterizzato da delle figure umane che lui riduce a silhouette. E i suoi soggetti prendono ispirazione dalla storia afroamericana, dalla religione, dal mito, ma anche dalle tematiche sociali. Douglas, per quanto riguarda la sua storia personale, fatica un po' a terminare i suoi studi artistici perché, anche se la sua famiglia lo sosteneva nella sua scelta di intraprendere una carriera artistica, era una famiglia che aveva alcune difficoltà economiche. Ma diciamo che dopo diverse disavventure riesce comunque a concludere i suoi studi, si laurea in belle arti nel 1922 e dopodiché si trasferisce a New York, dove assorbe la vivacità culturale di Harlem a tal punto da contribuire al suo sviluppo. E da questo momento in poi la sua arte venne conosciuta e apprezzata dai più e così diventa illustratore per diversi scrittori, ottiene grandi riconoscimenti, si dice anche che frequentasse la Casa Bianca perché John Kennedy era un suo estimatore. Quindi dopo tutti questi riconoscimenti e dopo aver attivamente contribuito alla fioritura del Rinascimento di Harlem, Aaron Douglas poi muore all'età di 79 anni. E ora veniamo alla figura di due donne che con le loro opere hanno rivoluzionato la storia e la condizione delle donne artiste afroamericane del Novecento. La prima è Elizabeth Catlett, nata nel 1915 a Washington. Elizabeth Catlett sente da sua nonna i racconti sullo schiavismo e da sua mamma apprende la realtà dei quartieri poveri delle grandi città, quindi forma le sue opere partendo dalla consapevolezza delle discriminazioni e delle sofferenze subite dalla sua comunità, dalla comunità nera in America. Fin da piccola si appassiona all'arte, continua a coltivare questa passione studiando disegno dal vero, pittura, incisione, storia dell'arte, studia disegno all'università, ma poi si appassiona alla scultura e dopo la laurea diventa insegnante di disegno, storia e pittura a New Orleans. L'arte di Elizabeth Catlett elabora tematiche correlate al razzismo, al femminismo, pone sotto i riflettori le difficoltà della comunità nera, realizza opere di una varietà etnica molto particolare, spazia da pittura, incisione, scultura, disegno e poi nel 1940 va in Messico, dove rimane molto colpita dalle opere di Diego Rivera e Frida Kahlo. Attratta soprattutto dalla loro capacità di elaborare delle tematiche sociali e riuscire a trasferirle nelle loro opere. Quindi poi successivamente decide di rimanere in Messico, ottiene la cittadinanza nel 1962 e poi continua a elaborare nelle sue opere le tematiche sociali legate sia alla comunità nera ma anche alla difficoltà dei lavoratori in Messico. Quindi si pone come obiettivo di sviluppare la consapevolezza attraverso la sua arte, con appunto la consapevolezza delle ingiustizie, degli abusi, in modo tale da cercare di permettere un cambiamento tramite la sua arte. Elizabeth Catlett è anche la prima donna a ottenere la cattedra di scultura all'Università Autonoma Nazionale del Messico, che si trova a Città del Messico, e in Messico rimane fino alla fine della sua vita, infatti muore poi nel 2012 a Città del Messico. L'ultima artista di cui vi parlo oggi per quanto riguarda l'Harlem Renaissance, ma che vi consiglio assolutamente di approfondire, è Mita Vaux Warren Fuller. Poetessa, pittrice, scultrice, nata nel 1877 e molto attiva in questo momento storico e culturale. È un'artista che vive anche a Parigi per un periodo dove riceve vari riconoscimenti e prima di tornare in America diventa anche allieva di Auguste Rodin, il pittore. Dal punto di vista della sua formazione, la sua passione per l'arte nasce grazie a sua sorella Blanche, che studia arte, anche se poi in realtà fa tutt'altro perché deciderà poi di dedicarsi alla professione di estetista, ma diciamo che il merito va appunto alla sorella Blanche perché fu lei che le permise di usare i suoi materiali artistici, la sua argilla. E dopodiché Mita vinse una borsa di studio alla Pennsylvania School of Art, dove fece emergere la sua passione per la scultura e i soggetti che Mita rappresenta sono sempre figure femminili e la sua arte dà a tutti gli effetti una delle testimonianze più efficaci della vita della comunità nera americana di quel periodo. E oltretutto lei diventa anche la prima donna afroamericana a ricevere un incarico dal governo e dopo un periodo di rappresentazione di soggetti religiosi realizza la sua scultura più famosa che è Il risveglio dell'Etiopia. Lei stessa su quest'opera afferma: "C'era una volta un gruppo che fece una storia e ora dopo un lungo sonno si risveglia. Gradualmente si libera dalle bende del suo passato mummificato, guarda nuovamente alla vita." Mita Vaux, Warren Fuller muore poi nel 1968 in Massachusetts. Per quanto riguarda invece la situazione odierna nell'arte, il razzismo nei confronti della comunità nera in alcuni casi diciamo che ha riattivato movimenti da parte delle black communities orgogliose della propria identità e una prova di questo la troviamo nel fatto che il mercato di oggi ha visto negli ultimi tempi un numero sempre crescente di black artist che nella pittura, come nella ritrattistica, nella scultura, nel teatro, in tutte le diverse forme d'arte, hanno trovato la loro espressione per contribuire alla causa antirazzista, così artisti d'estrazione di origini diverse oggi riescono a difendere, a promuovere gli obiettivi delle lotte delle comunità oppresse, offrendo anche una produzione artistica che parla di storie di sofferenza, ma soprattutto di orgoglio e di fierezza. Per citare alcuni black artist di oggi, possiamo citare Otis Kwesi-Oh, che si distingue perché traccia delle linee molto eleganti, sofisticate, con delle figure nette, utilizza dei colori luminosi. Lui è originario di Accra, in Ghana, fa dei lavori molto particolari perché diciamo che mixa la cultura africana con quella pop americana che ha conosciuto perché si è trasferito in Oregon e da questo intreccio viene fuori proprio un dialogo culturale che è ancora inasprito da un razzismo difficile da esorcizzare. Infatti la tematica razziale è evidente nelle sue opere, nei suoi dipinti e si cristallizza nell'espressione dei volti che ritrae. E consiglio a tutti di andare a dare un'occhiata alle sue opere. Dopodiché possiamo citare Wonderboy Mbambo, che è un artista sudafricano che tramite le sue opere racconta la storia della sua terra. I soggetti che dipinge Mbambo sembrano proprio appartenere alle favole, sembrano appartenere a un'atmosfera quasi mitica, hanno sempre dei fiori sulla pelle, degli ornamenti floreali sulla pelle. A volte utilizza dei colori molto accesi, turchesi, azzurri, tonalità pastello, altre volte invece utilizza questi grigi molto freddi, queste tinte molto polverose. Anche per quanto riguarda Mbambo, consiglio a tutti di googlarlo perché davvero merita. Poi abbiamo Amy Sherald, che è una delle artiste femministe americane più famose, e lo è perché ha ritratto Michelle Obama. Ha uno stile molto realistico, ritrae i membri della comunità nera colti nelle azioni di tutti i giorni, nelle azioni quotidiane, e le sue ambientazioni hanno la particolarità di non avere profondità, cioè non c'è la percezione della profondità dell'immagine nei suoi dipinti, che sono comunque molto luminosi e interessanti, e lei dedica sempre una particolare attenzione agli abiti che ritrae con tutti questi colori vivaci, con questi particolari molto interessanti. E un'altra artista molto talentuosa è Cassie Namoda, originaria del Mozambico. Lei con le sue opere tratta opere tematiche. Tratta tematiche come quelle del terrorismo, dell'emergenza climatica, e il bello di Cassina Moda è che i suoi quadri sono sempre ricchi di storia, architetture, gli abiti, le atmosfere, sono proprio le sue narrazioni visive, cioè lei racconta la sua testimonianza personale, la sua vita. E poi per ultimo c'è quello che in assoluto è il mio preferito, l'artista nigeriano Johnson Ezefula. Le sue opere sono contemporanee, sono molto fantasiose, ritrae soggetti nitidi, tanto che se li guardi sembrano addirittura delle fotografie, una acutezza nell'analisi e nella definizione che fa veramente impressione. E lui tende spesso ad aggiungere ai soggetti dei suoi dipinti alcuni elementi a volte astratti, floreali o comunque geometrici, che sono sempre molto utili a definire le simmetrie presenti nei suoi dipinti. E anche per quanto riguarda questo artista, consiglio a tutti di andare a dare un'occhiata perché merita, ripeto, si chiama Johnson Ezefula. Bene, dunque, per quanto riguarda invece la situazione in Italia, che chiaramente è di gran lunga differente rispetto al contesto americano di cui abbiamo parlato poco fa, poiché l'Italia comunque non ha avuto una storia di schiavitù moderna ed è un paese in cui comunque il periodo coloniale rimane ancora un tabù, non si parla mai abbastanza di razzismo, il sistema, come sappiamo, è un sistema razzista e quindi tutto ciò si riflette in molteplici campi, anche nel campo dell'arte, e crea discriminazioni. Per questo motivo volevo concludere con una piccola parentesi sulla nozione di razzismo endemico, che sono tutte quelle pratiche di discriminazione silenziose, subdole, radicate nella società, e il razzismo endemico si traduce proprio in mancanza di opportunità. Nell'esaltazione dei pregiudizi e nella narrazione superficiale delle minoranze, e proprio per questo motivo, oggi, se si parla di creativi e artisti neri, è anche bene ricordarsi che gli artisti neri italiani per i quali il sistema è strutturato per limitare anche la loro produzione artistica, privandoli molto spesso di possibilità, di incentivi per crescere appunto nel loro campo artistico, si ritrovano quindi a dover fare il doppio della fatica dei colleghi bianchi, purtroppo, e i black creative sono quasi sempre sottostimati, sottovalutati e anche sottopagati. Quindi è importante ricordarci sempre di questo e di anche supportare gli artisti neri italiani. Quindi niente, la puntata di oggi di Black In finisce qui. Ci ritroviamo come sempre martedì prossimo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Grazie mille per averci seguiti. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.